Santa Madre della Chiesa, prega. A chiusura di questa 34ª catena dei sabati mariani, ecco la mia relazione, il sì di Maria dall'Annunciazione al Calvario nella dottrina conciliare. Premessa. Abbiamo appena celebrato la solennità dell'Annunciazione. Stiamo per entrare nella settimana della Passione e Morte del Signore e sabato prossimo, a conclusione della serie dei nostri sabati mariani 2011-2012, dedicati a Maria nel Concilio, celebreremo a Santa Maria Maggiore. Altrove molti altri la celebreranno, in altri luoghi, l'ora della Madre, l'ora suprema della sua fede e della sua fedeltà, in attesa fiduciosa dell'ultimo compimento del Padre, la risurrezione gloriosa del Figlio. Siamo dunque nel mezzo fra i due sì costitutivi e indispensabili della Vergine Maria nell'eterno disegno della salvezza del genere umano. Il sì dell'accoglienza del Verbo di Dio nostro Salvatore, che in lei e da lei assume la carne umana per offrirla in sacrificio per noi. E il sì alla sua morte redentrice, perché da lui noi attingiamo la vita che non ha fine. Ambedue i sì della Vergine si collocano nel cuore della Historia Salutis, di quello che comunemente chiamiamo il disegno misericordioso e sapiente del Padre per la nostra salvezza. E tale è anche la collocazione che ne fa il Concilio Vaticano II nel capitolo VIII della Lumen Gentium. Ometto di richiamarmi in questa relazione alla lunga gestazione dello schema mariologico, del quale, attingendo agli archivi vaticani e ad altri archivi, ho potuto redigere una esatta cronistoria con tutti i passaggi, i rifacimenti, gli emendamenti introdotti prima dalla Commissione Teologica Preparatoria, poi dalla Commissione Dottrinale Conciliare e dagli stessi padri del Concilio. Ne sono risultate 8 redazioni nella fase preparatoria e altre 8 redazioni in seno al Concilio, per giungere alla promulgazione definitiva di tutta la Costituzione dogmatica Lumen Gentium da parte del Papa Paolo VI il 21 novembre 1964, compreso il capitolo VIII sulla Beata Maria Vergine, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa. E tuttavia, pur rimanendo solo al testo conciliare promulgato, ricordo che esso forma un tutto organico e che quindi non si può né si deve partire a metà strada, cioè dal sì della Vergine Maria tanto all'Annunciazione quanto al Calvario, senza risalire all'origine e vederne il posto e l'importanza nell'insieme del progetto divino, come fa il Concilio. Ecco allora il primo punto, il contesto del capitolo VIII. Il capitolo VIII, dedicato interamente alla Vergine Maria, si apre già con un orientamento esplicito della storia della salvezza verso l'incarnazione redentrice del Verbo e un orientamento implicito verso il sì di Maria. Così, infatti, esordisce il Concilio: volendo Dio misericordiosissimo e sapientissimo compiere la redenzione del mondo, quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio fatto da donna affinché ricevessimo l'adozione a figli. Egli per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e si incarnò per opera dello Spirito Santo da Maria la Vergine. Con questi due testi, uno biblico, l'altro del Credo Universale della Chiesa, il Concilio pone il cardine della salvezza umana nel Figlio mandato dal Padre, che si fa carne, sì, e per opera dello Spirito Santo, certo, quindi per azione diretta di Dio, ma da una donna, da Maria la Vergine. Se il Cristo è il centro, la donna, la Vergine, è al centro del progetto voluto e realizzato dal Padre in Lui per la redenzione del mondo. Sottolineiamo un momento i verbi iniziali che ci riconducono alla prima fonte e all'origine stessa del disegno divino. Dio misericordiosissimo e sapientissimo, volendo compiere la redenzione del mondo, mandò il suo Figlio. Tutto procede e dipende dalla volontà del Padre, che vuole la salvezza del mondo e della famiglia umana, e per questo manda il suo Figlio, per farci in Lui suoi figli mediante lo Spirito Santo, l'adozione a figli, ma lo manda fatto uomo, non da altra fonte, non in altro modo. Dio avrebbe potuto farlo perché Egli è Dio e tutto può, ma lo manda fatto uomo da una donna, per mezzo di una generazione veramente umana, che lo fa suo vero figlio, così come gli è veramente ed eternamente il figlio del Padre. Chi è questa donna? E come può diventare lei, pura creatura, madre del suo Dio? La continuazione del testo conciliare risponde a questi interrogativi sottesi. Ci dice innanzitutto il modo interamente umano con cui la Vergine Maria partecipa all'evento divino dell'Incarnazione, e cioè con tutta se stessa, con la sua funzione materna generatrice e con la sua partecipazione di persona umana, corpo e anima, con tutte le potenze corporali della donna, con la totalità del suo io, mente e cuore. Ecco il testo, infatti, dice il Concilio, la Vergine Maria all'annunzio dell'angelo accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di Dio e portò la vita al mondo. Tuttavia, il fondamento primo e la ragione ultima per cui potrà accogliere nel cuore e nel grembo il Verbo di Dio e donarlo al mondo, il fondamento primo è la grazia. Grazia che la previene fin dall'Immacolata Concezione. Grazia che proviene dall'unica fonte della salvezza che è lo stesso suo Figlio, Redentore del genere umano. Grazia che a Lui perciò la unisce con vincolo strettissimo e indissolubile fin dal primo momento della sua esistenza sulla terra. Non è mai la creatura che in cose divine, tantomeno nell'incarnazione del Figlio di Dio, possa avere l'iniziativa. L'iniziativa appartiene esclusivamente a Dio. Ecco allora che continua il Concilio. Siamo nel contesto prossimo del sì di Maria. Redente in modo più sublime in vista dei meriti del Figlio suo, è il 53 della Lumen Gentium, e a Lui unita da uno stretto e indissolubile vincolo, è insignita del sommo ufficio di madre del Figlio di Dio. Perciò, figlia prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo. Così l'Immacolata Madre non è solo al centro del progetto del Padre, ma è nel cuore stesso della lunga storia di salvezza che Egli ha tessuto e continua a tessere fino all'ultimo compimento delle cose nella Patria Celeste. Tutto l'Antico Testamento, infatti, gravita verso la Vergine Madre, dalla promessa fatta da Dio ad Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, fino alle prefigurazioni e alle profezie che direttamente la riguardano e la mostrano sempre indissolubilmente congiunta col Figlio Redentore, come ad esempio, citata direttamente dal Concilio, la celebre profezia della Vergine partoriente e dell'Emmanuele, Isaia e Michea. Tutto gravita verso di lei, per cui il Concilio, in maniera riassuntiva, può affermare al numero 55, chiudendolo, infine con lei, la eccelsa figlia di Sion, dopo la lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura una nuova economia, quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana per liberare coi misteri della sua carne l'uomo dal peccato. A Maria dunque, commentiamo noi, si protende la lunga attesa dei patriarchi, dei profeti, dei giusti, dopo la lunga attesa, dice il Concilio. A Maria inconsciamente si protende l'anelito di ogni creatura umana e anche il gemito e la speranza di tutto il creato. Ed è con Maria la eccelsa figlia di Sion e quindi la personificazione del popolo di Israele fedele a Dio che si compiono i tempi, che giunge quella pienezza dei tempi di cui parlano gli scritti degli Apostoli. Per mezzo di lei, infatti, e in lei, inizia e si instaura la nuova ed eterna economia di salvezza predisposta dal Padre con l'incarnazione del Figlio e con i misteri della carne umana che egli assunse da Maria il giorno dell'Annunciazione. Ed eccoci giunti allora, seguendo il Concilio, 55 questo che abbiamo letto, apriamo il numero 56, il testo lo avete volendo. Siamo giunti, seguendo il Concilio, al primo e decisivo sì della Vergine, che rese possibile l'incarnazione e costituì la Vergine per sempre madre del Figlio di Dio e sua indissolubile compagna e cooperatrice nel piano della salvezza. Ecco il punto centrale, il sì dell'Annunciazione. Il numero 56 della Lumen Gentium è interamente dedicato all'Annunciazione. Il sì di Maria è quasi incastonato tra la volontà esplicita di Dio che lo vuole e lo attende e la risposta con la quale la Vergine diventa madre di Dio e si consacra interamente e liberamente all'opera salvifica del Padre insieme col Figlio suo Gesù, indissolubilmente a Lui unita. Vediamolo allora questo sì della Vergine dell'Annunciazione sotto questa molteplicità di aspetti. Innanzitutto, mi pongo dalla parte di Dio. E possiamo allora dire, come primo, per così dire, punto esplicativo del sì di Maria, punto anzitutto iniziale, che dà valore al suo sì, che è un sì eternamente predestinato e voluto dal Padre. Ripeto, un sì eternamente predestinato e voluto dal Padre. Scrive il Concilio. Volle il Padre delle Misericordie, siamo al numero 56, che l'accettazione della predestinata madre precedesse l'incarnazione, perché così come la donna aveva contribuito a dare la morte, la donna contribuisse a dare la vita. tra parentesi, tutte le traduzioni sbagliano a tradurre e scrivono perché così come una donna aveva contribuito a dare la morte, una donna, non è vero, il testo è molto più vasto, è la donna. Rileggo, volle il Padre delle Misericordie che l'accettazione della predestinata madre precedesse l'incarnazione, perché così come la donna aveva contribuito a dare la morte, la donna contribuisse a dare la vita. Si tratta dunque di una volontà positiva di Dio, voluit. Dio infatti, avendo previsto Pio IX nella Ineffabilis Deus, definitoria dell'Immacolata, dice così. Dio infatti, avendo previsto nella sua infinita sapienza la luttuosissima rovina che sarebbe derivata al genere umano dal peccato di Adamo, nella sua incommensurabile misericordia, e lì è il Pater Misericordiarum, Dio ricco di misericordia, nella sua incommensurabile misericordia, e con un atto di gratuita divina bontà, decretò di riparare la rovina e di rifare con maggior bellezza il suo primitivo progetto sull'uomo, però sulla stessa via e con gli stessi mezzi con cui si era operata la caduta. Chi può mettere in scacco matto il Dio? Ecco allora la donna che in Eva aveva trascinato al peccato e alla morte col primo Adamo tutta la stirpe umana, ecco ancora la donna che in modo specialissimo con Maria, mediante il figlio nuovo Adamo, introduce nel mondo la vita che tutto rinnova. Dio dunque vide, prima ancora del no di Eva, il sì di Maria, la madre predestinata del Verbo, ed eternamente lo volle questo sì alla base e nel cuore del suo progetto misericordioso di salvezza per noi. Non si sarebbe attuata l'incarnazione e neanche la redenzione dell'uomo senza il sì di Maria, voluto da Dio. Rileggo il primo testo. Volle il Padre delle Misericordie che l'accettazione, cioè il sì, della predestinata madre precedesse l'incarnazione. Secondo aspetto, potremmo dire quasi diventa una raggiera il sì di Maria, sempre ex parte Dei, dalla parte di Dio. Se il suo sì è un sì eternamente predestinato e positivamente voluto dal Padre, esso che ci è, ecco il secondo aspetto, un sì deve essere pienamente libero e pienamente umano. Giustamente quindi i santi padri ritengono che Maria non fu, dice il Concilio, uno strumento meramente passivo nelle mani di Dio, ma che cooperò alla salvezza dell'uomo con libera fede e obbedienza. Dio sapientissimo, che crea ogni cosa e prepara con la sua onnipotenza gli strumenti di cui si vuole servire, ha voluto e ha creato l'uomo libero. Di questa libertà, gemma donata alla sua creatura prediletta, che è l'uomo, l'uomo e la donna, egli stesso è geloso custode. Non la violenta, mai. La chiede e la attende. Così l'incarnazione è opera congiunta di Dio, che opera, e della creatura umana, cioè di Maria, che vi coopera a livello umano, quindi con la sua funzione fisiologica materna, e insieme a livello divino, quindi con libera fede e obbedienza. Quando noi traduciamo nel credo, una traduzione infelice, che recitiamo sempre, per noi uomini e per la nostra salvezza, e di per sé sarebbe di mastus anthropus, per noi gli uomini, ma comunque, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. No! Per opera dello Spirito Santo si è incarnato da Maria la Vergine, non del grembo di Maria. È la persona che è in atto, una traduzione infelicissima. È allora un sì pienamente libero, pienamente umano. Dio lo vuole. Diceva un grande autore, e possiamo, capite, diceva un grande autore, bizantino, ma che attingeva anche alla dottrina di San Tommaso, Nicola Cabasilas, come lui liberamente si dona e con tutto l'amore della sua divinità si dona all'uomo, vuole dall'altra parte un sì altrettanto libero, una creatura capace di rispondergli con altrettanto amore. È il sì di Dio e della creatura umana che compie questa unione nuziale del Verbo eterno con la carne dell'uomo, verbum caro factum est, e diventa un unico figlio del padre e della madre. Il sì libero di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, il sì libero della creatura umana, Maria, per tutti noi, a Dio. Terzo elemento però, chi si può mettere a livello con Dio? Chi può essere dunque capace di stare, non dico in dialogo, ma in cooperazione con Dio? Ecco allora il terzo grande aspetto, il raggio di luce sul sì di Maria. Un sì prevenuto da una grazia divina e da una perfetta santità umana. Grazia e santità. La madre di Gesù, scrive il Concilio, ha dato al mondo la vita stessa che tutto rinnova e da Dio è stata arricchita di doni consoni a tanto ufficio. Nessuna meraviglia quindi se presso i santi padri invalse l'uso di chiamare la madre di Dio la tutta santa, la Panagia, immune da ogni macchia di peccato, Panamomos, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura. E continua il testo, attingendo all'Oriente quello che abbiamo detto e facendo suo l'aspetto occidentale della Immacolata Concezione, adornata fin dal primo istante della sua concezione dagli splendori di una santità del tutto singolare. La Vergine di Nazareth è per ordine di Dio salutata dall'angelo nunziante piena di grazia, che caritomeni, grazia plena. E commento: l'adesione a Dio che in Maria diventerà comunione anche fisica col Verbo incarnato, una osmosi vera e propria in Maria, tra colui che si incarna e colei che lo accoglie incarnato, una osmosi. L'adesione dunque a Dio, che in Maria diventerà comunione anche fisica col Verbo incarnato, richiede un livello di vita talmente alto da essere quasi, tra virgolette, quasi, alla pari con Dio. Non è una giovane donna che dica un qualunque sì d'amore a una creatura che ama. È la Virgo Dei, la Vergine di Dio, colmata in maniera unica, a noi certo incomprensibile, di tutta la pienezza della grazia e della santità. Una tale pienezza, scrive Pio IX, di cui nessuna creatura, né uomini né angeli, sanno scandagliarne il fondo, una pienezza che Dio solo conosce, la plena grazia plena. Ed è la Vergine interamente, ecco la risposta della creatura, colmata da Dio, ma è la Vergine interamente a Lui donata, sommamente amato, donata a Lui con una vita che ha trovato ai Suoi occhi le Sue divine compiacenze. La tutta pura, la tutta santa, l'Immacolata immune da ogni macchia di peccato, quasi plasmata nuova creatura dallo Spirito Santo, sì. E solo a questa altezza una pura creatura può rapportarsi con l'infinita santità di Dio, pur restando sempre creatura. La Vergine di Nazaret è la suprema realizzazione, parlo con termini soprattutto orientali, è la suprema realizzazione della divinizzazione dell'uomo in Dio, operata sì dalla grazia dello Spirito Santo, ma con la ininterrotta, crescente sinergia e risposta d'amore della creatura. Solo a questo livello, quasi divino, si può capire la grandezza e la forza del sì di Maria, come il sì del Verbo suo Figlio per noi, anche per lei sarà un sì di un amore indefettibile, eternamente donato all'amato. Quando si pensa, non dico i nomi e non dico le categorie, che la Vergine sia stata una giovinetta che si è trovata per caso, salutata da un angelo, e perciò che ha risposto incerta anche lei un sì, noi mettiamo veramente Dio a livello umano. E non capiamo che Dio è sempre Dio e che ciò che compie lo fa a livello divino. È Dio che opera, ma l'incarnazione non sarà l'incarnazione di un uomo, anche se fosse virginale, sarebbe sempre un uomo. Ma è Dio stesso che unirà indissolubilmente, cito il Concilio di Calcedonia, in maniera inconfusa, in maniera inseparabile, le due nature nella sua unica persona divina, egli è il Verbum Dei, la parola eterna del Padre, il suo pensiero col quale ha creato ogni cosa, la sua parola onnipotente regge l'universo. E allora la creatura che deve generare Dio e non l'uomo deve essere a livello, essendo creatura, quasi divino. Secondo aspetto, tre, per così dire, punti abbiamo guardato, passiamo ora dall'aspetto della creatura, dall'aspetto della Vergine. Ex parte Virginis, ex parte Dei, ex parte Virginis. Quale sì deve essere quello della Virgo Dei? Innanzitutto ecco una sottolineatura fondamentale, un sì di fede assoluta all'annuncio dell'angelo. Leggiamo il Concilio. La Vergine di Nazaret è per ordine di Dio salutata dall'angelo nunziante, quale piena di grazia, e al celeste messaggero essa risponde: ecco l'ancella del Signore, si faccia in me secondo la tua parola. E nel numero 63 della Lumen Gentium ancora il Concilio commenta e sottolinea: poiché per la sua fede e obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio di Dio, senza contatto con uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo, quale nuova Eva, credendo non all'antico serpente come Eva, ma senza alcuna esitazione al messaggero di Dio. Il sì della fede. Agostino, con frasi incisive, poteva dire: credendo concepit, credendo genuit, credendo, potremmo dire, accompagnò poi continuamente il Figlio, credendo, la fede. La tradizione dei padri contrappone alla Vergine Maria, credente e obbediente, quasi sottofondo oscuro, l'incredulità e la disobbedienza di Eva. Eva non credette al comando di Dio, ma credette alla seduzione dell'antico serpente. e si staccò da Dio, diventando origine del peccato e del susseguente castigo divino. Maria crede senza alcuna esitazione, dice il Concilio, al messaggero di Dio. Se ha interrogato l'angelo, ci viene immediata la domanda di Maria: come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? Se ha interrogato l'angelo, era solo per sapere il modo con cui l'evento si sarebbe compiuto in lei, che era vergine, né mai avrebbe conosciuto uomo. Agostino parla del votum virginitatis di Maria. Si era votata vergine a Dio per ispirazione e impulso dello Spirito Santo. Era vergine, allora domanda: come avverrà una maternità se io sono vergine? E sono e sarò vergine. Crede dunque che nulla è impossibile a Dio, anche una maternità virginale, anche, cosa ben più alta e inaudita, crede a una maternità divina. Sarà chiamato figlio di Dio, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Santo che nascerà da te. Dunque, da parte della Vergine, un sì di fede assoluta all'annuncio dell'angelo. Secondo, un sì di consenso alla parola divina che compie il mistero annunciato, un sì operativo, scrive il Concilio, frase incisiva. Così Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, mi avvenga secondo la tua parola, Non cambiamo i termini. Il testo del Concilio dice chiaramente così: idu licirio, genito mica tatorima sua, ecce ancilla domini, fiat mi secundum verbum tuum, verbo dell'angelo che porta l'annuncio da parte di Dio. Credette dunque, acconsentì alla parola divina trasmessa dall'angelo e diventò madre di Gesù. La Vergine di Nazaret, accolto l'annuncio dell'angelo Gabriele, risponde affermativamente, ma appoggiandosi esclusivamente sulla sua parola, o che mi avvenga, genito mi in greco, che non è solo il fiat latino, e non è neanche un sì, troppo poco. O che mi avvenga. È un ottativo, un desiderio che erompe dal profondo del suo io, innamorato di Dio. O che mi avvenga secondo la tua parola. Non prima di quel sì, di illimitato amoroso consenso, il Verbo si fece carne. Ma dopo di esso, l'omelia del Papa l'altro giorno, l'omelia che ha tenuto a Cuba, riparla dell'annuncia, era il giorno dell'annunciazione, riparla dell'annunciazione e ripete che non prima del sì pronunciato dalla Vergine, ma dopo che lo ha pronunciato, il Verbo si fece carne dalle sue carni. E quindi è un consenso d'amore che realizza, lascia per così dire lo spazio a Dio e si mette in disposizione totale, libera con Dio, realizza l'incarnazione del Verbum Dei. Solo dopo quel sì, non prima, discese su di lei lo Spirito Santo, l'aveva già ricevuto, l'aveva accompagnato, ma questa è una discesa dello Spirito Santo operante, potente. Lo Spirito e la potenza dell'Altissimo discese sopra di lei e la rese madre. E solo dopo quel sì, il Verbo iniziò a palpitare nel suo seno, sul battito del suo cuore, offrendosi al Padre in lei e con lei per fare la sua volontà. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Un corpo mi hai preparato. Dove? Non in cielo. Dove? Da chi? Non dagli angeli, come volevano gli gnostici, del secondo secolo, che pensavano che Dio avesse preso una materia ben più nobile della nostra povera materia umana per il figlio suo, e che tutto fosse passato attraverso Maria, come attraverso un canale, come passa l'acqua attraverso un tubo, e Maria non avesse dato niente se non la strumentalità a questa incarnazione di Dio. No, è da lei che assume la carne, il figlio di Dio, e comincia ad essere vero e perfetto uomo, e si offre perciò con lei a fare la volontà del Padre. Ecco, io vengo, Dio, per fare la tua volontà. E in questa volontà, dice la lettera agli Ebrei, noi siamo salvati. La Vergine dunque è chiamata dal Concilio volutamente figlia di Adamo, volutamente. Con Maria, così Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò madre di Gesù, volutamente figlia di Adamo, come già la chiamava San Giustino nel secolo II e Sant'Ireneo, per dire che tutta la pienezza della umanità creata da Dio e donata ad Adamo, tutta questa pienezza di umanità è in Maria, anche se Maria è una donna ed è figlia di Adamo. Pensate come la, per così dire, filosofia greca disistimava la donna. Addirittura si arrivava fino a dire che non aveva un'anima. Maria è figlia di Adamo, e tutta l'eredità di Adamo, Eva compresa, è in Maria. Pur essendo dunque figlia di Eva, è la restauratrice di Eva, l'avvocata di Eva. Sant'Ireneo non dubitava di definire Maria uomo, non vir, anthropos, che è diverso, homo, homo, anthropos in greco, homo in latino, vir sarebbe anir in greco, vir vuol dire il maschio, no, no, l'uomo, l'umanità. Maria è l'uomo, nel significato della natura, non del sesso. Altrimenti colui che da lei assume la carne, il vero Dio, non sarebbe pienamente e veramente uomo, e non potrebbe chiamarsi, autodefinirsi, figlio dell'uomo. Un sì dunque di consenso che realizza, scendendo la potenza di Dio dopo questo sì in lei e lo Spirito Santo in lei, realizza l'evento dell'incarnazione, et verbum caro factum est. Ma un altro scorcio, terzo elemento, abbiamo detto, notate che sono preziosi questi elementi del Concilio, abbiamo detto che è un sì di fede, un sì di consenso, ogni matrimonio è un consenso, no? Adesso un sì di amore verginale alla volontà del Padre, abbracciando con tutto l'animo, senza peso alcuno di peccato, la volontà salvifica di Dio. La Vergine di Nazaret è chiamata ad avere in comune per sempre con Dio Padre, il Padre dei Cieli, l'unico Figlio, l'unigenito di Dio, vero Dio e vero uomo dunque. E perciò si apre a Lui con un atteggiamento quasi sponsale, un casto abbraccio virginale tra la creatura e il suo Creatore. Un abbraccio. Abbracciando, è scritto il Concilio, no? Complectens, in latino, l'avete vicino. Complectens, salvificam voluntatem Dei. Ma questo abbraccio, fatto con tutto il trasporto del suo amore, è un immedesimarsi col Padre, con i suoi divini eterni pensieri, e un aprirsi obbedienziale a tutto il suo progetto di salvezza per noi. Il nostro Papa, Nell'enciclica Deus Caritas Est, in fondo, ci parlerà che i pensieri di Maria sono gli stessi pensieri di Dio e che lei parla con le parole di Dio, pensa e ama col cuore di Dio. È un abbraccio dunque così fondamentale, totale, una immersione della creatura nel suo Signore e Creatore, da far suoi i suoi eterni pensieri ed aprirsi obbedienziale a tutto il suo progetto di salvezza per noi, tutto. Chi è che dice che la Madonna non sapeva neanche quello che dicendo il suo sì, non sapeva neanche chi avrebbe concepito, che l'avrebbe capito soltanto dopo la risurrezione? Sì, noi tonti come siamo, lei no, illuminata dallo Spirito Santo, sapeva benissimo, abbraccia tutta la volontà salvifica di Dio, l'intero progetto. E dunque un'arcana comunione con le finalità salvifiche di Dio, qualunque esse siano, comunque si manifestino poi. Non può sapere tutto, certo, neanche lei, ma tutta la volontà di Dio è abbracciata con amore sponsale. E queste finalità di Dio sono fatte proprie con la totale partecipazione della sua persona, con la pienezza del suo cuore, pleno corde, del suo io, l'io più intimo, da cui fiorisce la coscienza, la libera donazione, l'impegno illimitato e fedele, senza impedimenti e senza ottusità prodotte in noi dal peccato. Un quarto elemento radioso, un sì eterno che consacra la madre al figlio e alla sua opera. Questo è il cardine di tutto. Consacrò totalmente se stessa, di per sé non sarebbe neanche consacrò. Per noi religiosi e religiose si chiama di un voto, devovit, totaliter, si è votata, è un voto permanente, indissolubile. Consacrò totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo, per servire al mistero della redenzione sotto di Lui e con Lui, con la grazia di Dio Onnipotente. Questo testo del Concilio, ripeto, è come il cardine della sua esposizione. Se infatti, come più sopra accennato, già con l'Immacolata Concezione Maria è stata unita al Figlio Redentore con uno strettissimo e indissolubile vincolo, qui è lei, con la sua libera volontà, con la sua determinazione, che si vincola indissolubilmente a Lui, che a Lui vota interamente tutta se stessa, a Lui come persona divina, pur essendole figlio, e all'opera per la quale in lei è disceso dal cielo la redenzione del mondo. E questo in ubbidienza perfetta al Padre, che vuole tutti gli uomini salvi nel Figlio, e cioè come ancilla Domini, ancella del Signore. Guarda, dice, ecco l'ancella del Signore. Maria, tuttavia, sa benissimo che solo il Figlio è il Salvatore e che solo da Lui promana tutta la salvezza, ma sa anche che Dio vuole tutti i cooperatori col Figlio, cooperatori della comune salvezza, lei al vertice e a capofila di tutti, non la sola. Come ancella del Signore, ancella cioè del Padre, serva dunque del suo eterno misericordioso progetto, si pone incondizionatamente a fianco del Figlio Redentore, con Lui dunque, ma poiché Egli è suo Dio, e lei è una pura creatura, si pone sempre sotto di Lui. Una cooperazione subordinata, ma che realizza lo scopo del suo dire sì a Dio. Dice sì per servire il mistero della redenzione. Questo è il Concilio. Una chiaro veggente finalità dunque, che la accompagnerà per tutta la vita, fino al Calvario e oltre, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Ancella del Signore per la redenzione dell'uomo. Tutta la sua vita e le sue azioni saranno rapportate a questo fine. Così Maria è davvero, per volere divino e per sua responsabile consacrazione, è la serva del Padre col Figlio, Figlio e servo del Signore Altissimo. Non poggiando però sulle sue sole forze, lei è troppo umile per capire quanto siamo deboli e incapaci da soli, ma con la grazia di Dio Onnipotente che sempre l'accompagnerà. Notate la chiusura del testo, con la grazia di Dio Onnipotente. Quando l'angelo le disse il Signore è con te, non dubiterà che la grazia onnipotente del Padre, la forza dello Spirito Santo sarà sempre accanto in tutta la sua vita per servire la redenzione dell'uomo, consacrata al Figlio, consacrata all'opera del Figlio, con Lui e sotto di Lui, per servire la redenzione del mondo. Ultimo aspetto, ex parte Marie, ex parte Virginis, da parte sua, un sì corporativo, un sì rappresentativo del genere umano. Tommaso poté dire, San Tommaso d'Aquino, ma riprendendo una tradizione antichissima, che la Vergine disse il suo sì a nome di tutta la famiglia umana, perché si tratta di un matrimonio e il consenso è da ambedue le parti. Il consenso da parte della natura divina, Padre, Figlio e Spirito Santo, l'esprime il Verbo, è il Padre che lo dona. Da parte della natura umana che li assume, non viene a assumere soltanto un individuo umano, ma ricapitola in sé tutto l'albero umano e diventa il nuovo Adamo, no? Chi può esprimere il consenso da parte di tutti noi? Quindi il consenso della famiglia umana a queste nozze che il Verbo inaugura in sé tra la divina e la natura umana nella sua stessa divina persona, il sì di Maria. È il sì del consenso universale che rappresenta tutti. Allora ecco, leggiamo un attimino il testo del Concilio, infatti, come dice Sant'Ireneo, essa obbedendo divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano. Onde non pochi antichi padri, continua e chiude il numero 56, nella loro predicazione volentieri affermano con Ireneo che il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la sua fede. E fatto il paragone con Eva, chiamano Maria la madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Il sì di Maria dunque è il sì della sua persona, anima, potenza, intelligenza, volontà, corpo e sensi, tutta la sua persona, ma è un sì posto da Dio nel cuore stesso di tutta la storia umana, un sì corporativo che riassomma la fedeltà di Israele al Dio dell'Alleanza e l'inconscia attesa di tutti gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo. Il sì di Maria apre la nuova storia, un sì che rappresenta, come all'inizio della creazione, tutta la discendenza di Adamo, controbilanciando l'incredulità e la disobbedienza di Eva con la sua fede e con la sua obbedienza assoluta e diventando causa di salvezza per sempre, per sé e per tutto il genere umano. Un sì dunque corporativo e rappresentativo. Ecco il sì dell'Annunciazione. Passo, ultimo punto, al sì del Calvario. Il contesto della volontà del Padre, della fede della Vergine Madre, seguitemi, Il numero 58, dal 56 passiamo al 58, della Lumen Gentium, dopo aver ricordato alcuni momenti della presenza di Maria nella vita pubblica di Gesù, ad esempio le nozze di Cana, ci porta con lei sul Calvario, ai piedi della croce. È qui dove la madre pronuncia il suo ultimo sì a Dio e all'opera divina della salvezza umana. Il Calvario non è una tappa, è il traguardo, è anzi il punto di arrivo di un faticoso cammino che impegna tutta la vita e ogni momento dell'esistenza della Vergine, dal giorno dell'Annunciazione, al Natale di Cristo, alla profezia di Simeone, all'esilio in Egitto, nei 30 anni nascosti di Nazareth, fino all'ultimo epilogo della croce. È un cammino, un itinerario faticoso, nell'oscurità della fede, una strada di fede faticosamente percorsa come un pellegrinaggio che termina al Calvario. Il Concilio espressamente lo afferma con parole ponderate e concise. Noi del Marianum le abbiamo accettate male, io ero presente, noi lavoravamo per il Concilio, le abbiamo accettate male, ma sono illuminanti. Benedetto il Signore che questo testo è entrato nel Concilio Vaticano II, lo leggiamo. Così anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce. Avanzò nella peregrinazione della fede, un pellegrinaggio di fede. Il Papa Giovanni Paolo II nella sua enciclica Mariana parlerà a lungo di questo cammino di fede, parlerà anche delle notti oscure della fede di Maria, nei lunghi anni specialmente di Nazareth. Maria è la Vergine della fede, la madre indissolubilmente unita al Figlio nella Redenzione, la Vergine Madre della ininterrotta fedeltà. La croce è il traguardo, si va a un santuario. È il traguardo. Lì è salita la madre, non con i piedi, ma con il cuore, con la mente, con l'anima, con tutta se stessa, credendo, ubbidendo, sempre. È giunta lassù e la sta, dice il Concilio. Non è lo Stabat Mater che la contempla accanto alla croce angosciata allo spettacolo disumano della morte del Figlio, piangente tutte le sue lacrime materne. No, ella sta salda, irremovibile, nella fede, sta ferma, nell'ubbidienza, perché anche questo suo stare presso la croce fa parte del progetto divino e della salvezza umana. È Dio Padre che l'ha voluta lassù, nella sua imperscrutabile, sapiente e sempre amabile volontà. Non sine divino consiglio, dice il Concilio, non senza un disegno divino. Le altre creature, uomini e donne, che assiepano il Golgota, possono tutte scomparire e dileguare. Lei no, lei deve stare. La sua presenza è stata arcanamente prevista e divinamente voluta perché tutto si compia. Ma chi è ora colei che sta rita nella fede accanto al crocifisso? Non è la Vergine di Nazareth, ignara del futuro di passione, è la madre che ha percorso col Figlio tutto il suo itinerario di umiliazioni, di incomprensioni, di rifiuti, di odio, di rinnegamenti, di tradimenti. È la madre trapassata da innumerevoli spade, resa ormai perfetta anche lei, come il Figlio, mediante le incalcolabili sofferenze, fino a questa, l'ultima, la più atroce, la croce. È veramente la donna, come la interpella Gesù dall'alto della croce, la socia eroica, la compagna generosa del Redentore, la nuova Eva che sta accanto al nuovo Adamo che muore, è davvero la madre del vivente e dei redenti, il grembo materno che accoglie tra dolori acerbissimi di parto quanti per mezzo della morte di Gesù rinasceranno alla vita. Il Concilio scolpisce i momenti della madre che precedono e accompagnano il sì del Calvario con 3 verbi. Stetit, condoluit, se sociavit. Fede e fedeltà, stette, soffrì acerbamente col suo unigenito, si associò con animo materno al sacrificio di lui. Fede e fedeltà la reggono ritta e incrollabile accanto al Redentore del genere umano. Il dolore del figlio, l'unigenito, ricordate Abramo, il tuo figlio, è l'unico che ami, volutamente messo unigenito qui. Il dolore del figlio si riversa e trabocca su di lei. Non è il suo personale dolore, anche se di madre. È il dolore del figlio Dio, che straripando coinvolge la madre di Dio. È il calice dell'amarezza che ella beve con lui fino all'ultima stilla. Egli patisce, ella compatisce con doluit, cum figlio. La madre sa chi è il figlio, sa perché soffre e muore, sa che la sua non è una morte ma un sacrificio, l'unico sacrificio voluto dal Padre in espiazione di tutti i peccati del mondo. Con animo materno, spinta dunque dalla carità che sublima e rafforza la sua maternità, si associa liberamente a quell'unico eterno sacrificio, come si è votata a lui nell'Annunciazione, per servire con lui e sotto di lui la redenzione, così qui si immedesima con lui, quale indissolubile compagna nel sacrificio che gli sta consumando. Figlio e madre, un solo sacrificio. Ecco allora il primo sì del Calvario, tremendo. Il Padre volle molto più da lei. Come all'Annunciazione, anche qui le chiese il sì del consenso. Ieri ad accoglierlo mentre discendeva dal cielo, qui a sottoscriverne col suo sì la morte, acconsentendo con amore all'immolazione della vittima da lei generata. Dio chiede alla madre del suo Cristo, che egli divinamente ama, è l'amata di Dio, Maria. Le chiede un sì che sembra disumano. Può infatti Dio chiedere ed attendersi da una madre un sì per la morte del figlio? Ma Maria è prima di tutto la serva del Signore, totalmente a lui abbandonata, obbediente come il figlio fino alla morte di croce. Questo richiede da lei l'essere madre di Dio Redentore, accettare la volontà del Padre, far propri i pensieri di Dio e i suoi imperscrutabili disegni, a consentire dunque che, come agnello e vittima della nostra Pasqua, il figlio sia immolato. E lei è presente a quel modo crudele di immolazione su un albero di croce, è presente per tutte le interminabili ore con cui Gesù spasima e soffre, e ogni istante deve con fede eroica ripetere: sì, mio Dio. E non solo ripeterlo, ma ripeterlo dal profondo del cuore, con amore, amanter, amore per il Padre, amore per Gesù che agonizza e muore, amore per tutto il genere umano da salvare. Deve acconsentire con amore perché sia immolata la vittima. Sembra di risentire il comando di Dio ad Abramo: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Il tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, offrilo con amore in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Quel monte è il Golgota, quel figlio, suo unigenito figlio, che ama ben più di se stessa e come Dio e come da lei generato, è generato per il sacrificio, lei con le sue mani lo avrebbe dovuto e voluto immolare con amore. Non c'è un sì eroico come questo e di questa levatura come il suo in tutta la storia umana. E lei fece così, e il Verbo suo figlio morì dopo aver tutto compiuto. E il Padre si riconciliò nel suo sangue e nella sua obbedienza, anzi nella loro obbedienza. E il mondo fu salvo e i cieli si aprirono per accogliere i redenti da così infinito sacrificio. Il secondo sì del Calvario. Concilio senza far proprio il significato tipologico dell'affidamento della madre al discepolo e del discepolo alla madre, così concisamente conclude, e finalmente dallo stesso Gesù morente in croce fu data quale madre al discepolo con queste parole: donna, ecco il tuo figlio. Donna, ecco il tuo figlio. Un testamento, un dono del Signore morente alla madre che con lui moriva. Il Concilio non esplicita il sì della madre ad accogliere come fosse l'unico figlio da lei generato tutta l'umanità peccatrice che l'aveva ucciso. Lo sottintende. Mai la Vergine avrebbe contraddetto a una volontà del suo Dio, mai la madre sarebbe stata infedele alla consegna testamentaria del figlio. Da allora il suo sì alla nuova maternità di grazia l'accompagna in cielo, intercedendo in mille modi e facendosi in mille modi presente alla Chiesa e alla famiglia umana, fino a che tutti non saranno introdotti, redenti e viventi nella patria beata. O meglio, ed ecco la Costituzione dogmatica Lumen Gentium che chiude al numero 69, o meglio, anche lei intercederà in mille modi e si farà presente in mille modi alla famiglia umana fin tanto che tutte le famiglie dei popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, in pace e concordia siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della Santissima Indivisibile Trinità. Amen. A questo